sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, abbiamo ancora davanti a noi una pagina di Vangelo che riguarda il regno di Dio, una parabola del regno, come avete sentito già nell'apertura del Vangelo. La vigna è questa idea, questo pensiero che Gesù ha anche evocato nelle scorse settimane, che riguarda proprio il regno di Dio. La vigna del Signore è la Chiesa, la vigna del Signore sono le nostre anime. Ed è bellissimo l'insegnamento delle scorse settimane, abbiamo presente soprattutto quello di domenica scorsa. Che cosa non è capace di fare Dio per le nostre anime? È capace anche di perdere Lui, e questo è il riferimento diretto alla croce, no? Gesù che perde, morendo come un delinquente sulla croce, è capace di perdere Lui perché noi abbiamo quella cura spirituale di cui è necessario che siamo nutriti e curati. Pensate allora a quell'operaio che viene assoldato all'ultima ora e al quale operaio il padrone dà lo stipendio di una giornata. Perché? Perché lavori nella vigna. Dunque, bellissimo questo pensiero della vigna, la Chiesa, la vigna, la nostra anima, il padrone Dio che ci cura con questo amore, però siamo in gioco anche noi. Tutto lo scorso anno io ho insistito molto sulla questione del servizio, e parlando del servizio ho spiegato più volte che la realtà di Chiesa che noi conosciamo, quella che abbiamo a portata di mano, non è come molti pensano, il Vaticano, il Papa, quelle cose sono a Roma, ma l'esperienza di Chiesa che noi facciamo sono le nostre famiglie e le nostre parrocchie. Dov'è che trovate la Chiesa voi? Nelle nostre famiglie, quelle famiglie che sono nate nel matrimonio e che sono vera Chiesa domestica, dice il Concilio Vaticano II. E poi l'altra esperienza di Chiesa che noi facciamo sono le nostre parrocchie, dove siamo stati battezzati, dove siamo stati preparati alla prima confessione, alla prima comunione, alla cresima, dove viviamo il nostro rapporto personale con Dio. Poi i giovani mi prendono in giro perché spiego le parole, ma la religione, questo termine che noi usiamo, non è come molti pensano una serie di apparati esteriori. La religione è Santa Greca, con tutto il rispetto di Santa Greca, la processione, le candeline, l'incenso, cose buone, cose che non sono cattive. La religione è il tuo rapporto personale con Dio. Religare, in latino vuol dire legare fortemente, legare in un modo stretto. Il tuo legame, il tuo rapporto personale con Dio, che deve essere un rapporto stretto. Ecco la religione. Bene, nella seconda lettura di oggi noi abbiamo sentito una cosa importante sul servizio. Umiliò se stesso Gesù Cristo, facendosi obbediente alla morte di croce, fino alla morte di croce. Umiliò se stesso facendosi servo. E noi sappiamo che Gesù Cristo per noi non è soltanto il capo, non è soltanto il maestro, non è soltanto una persona che noi dobbiamo guardare, è una persona che dobbiamo imitare. E questo era l'insegnamento molto chiaro anche del Vangelo delle scorse settimane. Ci veniva proposto il modo di pensare che a Dio, non perché noi lo contemplassimo dal punto di vista accademico, che ci sediamo qui un quarto d'ora ogni tanto a discutere su cose religiose, ma perché noi imparassimo l'imitazione di Dio. Per questo vi ricordavo domenica scorsa che c'è un testo di spiritualità cristiana, e se questo testo non lo conosciamo, io direi che è il caso di andare a cercarcelo su internet, eccetera, no? L'imitazione di Cristo, di Tommaso da Kempis, che è proprio fondamentale, perché dice questo: se sei cristiano, porti il nome di Gesù Cristo, vivi come Gesù Cristo. E di Gesù Cristo abbiamo anche detto questo, si possono dire tante cose. Però, ecco, io direi la cosa che lo caratterizza di più è questo dell'obbedienza alla volontà del Padre. Gesù Cristo è il Figlio che ha obbedito al Padre, assumendo la nostra condizione umana, quindi umiliandosi, facendosi uomo, entrando nella storia dell'umanità per salvare l'umanità, per salvare noi, per darci la luce del Vangelo, la conoscenza della verità, per toglierci dalla immondezza dei nostri peccati. E abbiamo più volte detto che una delle condizioni spirituali più pericolose è quella di chi dice di non aver peccati, o se ce li ha non sono cose rilevanti. Il peccato è una cosa presente nella nostra vita ed è qualcosa che ci rovina interiormente, ci devasta, tanto che appunto per questi peccati il Figlio di Dio si è fatto uomo ed è morto sulla croce per offrirci il servizio della redenzione. Così allora la nostra vita è una chiamata, dicevamo anche domenica scorsa, a varie ore della giornata, in vari momenti e stagioni della nostra vita, noi siamo sempre chiamati a lavorare nella vigna. Per cui chiediamocelo, ve lo dicevo domenica, chiediamocelo: cosa faccio nella mia famiglia, cosa faccio nella mia parrocchia? Perché il servizio non è opzionale per noi, il servizio è fondamentale. E vi citavo, poi è arrivata qualche mail che si complimentava perché aveva avuto coraggio di dirvelo, ma non ci vuole molto coraggio per dire le cose che dice il Papa, ma citavo domenica scorsa una frase di Papa Francesco: chi non vive per servire non serve per vivere. E vi ho anche detto, adesso evidentemente non mi fermo su questo, che noi non siamo capaci di educare al servizio in famiglia, a scuola, in parrocchia. Offriamo tante cose senza imparare il valore del sacrificio e il valore del servizio pagato con l'offerta del tempo e delle capacità personali. Non siamo capaci a fare questo. Per questo i nostri giovani, i nostri ragazzi crescono, vengono su senza avere nel loro cuore una valenza opportuna da dare a questa realtà. E non sanno apprezzare neanche quello che viene fatto dai genitori, dagli educatori, dagli insegnanti, dai sacerdoti, perché non hanno la capacità e la preparazione per capire che cosa sia il sacerdozio e cosa sia il servizio. Torniamo al Vangelo di oggi. Cosa chiede il Padre ai figli? Chiede il servizio. Vai nella vigna per favore. E davanti a questa chiamata al servizio sono due gli atteggiamenti. Il primo atteggiamento, avete sentito, è quello di chi dice no, ma poi fa sì. Il secondo atteggiamento è quello di chi dice sì, ma poi fa no. E Gesù non stava parlando così di qualcuno in generale, stava parlando per quelli che aveva di fronte. Qui abbiamo una particolarità del Vangelo di oggi. Molte volte sono i farisei, gli scribi, i sacerdoti che provocano Gesù. No, vi ricordate? Facevano domande, dice il Vangelo, per metterlo alla prova. Questa volta è Gesù che stuzzica. E direi, stuzzicava loro quella volta lì per metterli in crisi, oggi stuzzica me e voi per metterci in crisi. Chi ha risposto no, ma poi è andato, sono i pubblicani e le prostitute. Già a sentire questa parola ci viene la pelle d'oca, ci dispiace sentire questa parola di Gesù: vi passano avanti nel regno dei cieli pubblicani e prostitute. Dice: come? È tutta la vita che vado in chiesa, da quando ero piccolino recito il rosario, leggo il Vangelo, cerco di non mancare alla messa, mi confesso, e poi mi passano avanti le prostitute? Bene sì. Queste sono quelle persone, i pubblicani erano le persone amiche, ebrei, amici di Roma, ritiravano le tasse per Roma, aumentavano la tassa per arricchirsi col sangue dei poveri, quindi persone proprio ritenute indegne, lontane da Dio. Erano quelli che avevano detto con la loro vita no a Dio, vivevano in condizioni, ma sollecitati dalla grazia di Dio si convertivano. tornavano a Gesù, andavano dal Signore a farsi perdonare. Abbiamo degli esempi famosi, San Matteo, chiamato dal banco delle imposte, e poi anche l'adultera, la stavano lapidando e Gesù l'ha salvata con quella famosa domanda: chi è senza peccato scagli la prima pietra contro questa donna. Invece gli altri, i secondi, quelli che dicevano sì e facevano di no, erano proprio loro, gli scribi, farisei, sacerdoti. Perché? È perché apertamente si mostravano e si predicavano, si autocelebravano come amici di Dio, ma poi la loro vita era solo esteriorità, buccia senza contenuto. E ovviamente Gesù non si mette i guanti, Gesù non lo fa mai questo, non è diplomatico mai. Gesù parla chiaramente di questa realtà. Ah, siete così? E diciamo, loro cadono nel tranello con tutti e due i piedi, no? Dice Gesù: quale dei due si è comportato meglio? E loro dicono: beh, quello che ha detto di no poi ha fatto sì, no? Riferendosi proprio a quelle persone che loro ritenevano inadatte, non pensando a se stessi. Ma noi che cosa possiamo dire di questo Vangelo? Che né i primi né i secondi hanno fatto bene. E quando mi avvicino a questo Vangelo, così anche, siccome vi vedo un po' seri, e la cosa mi dispiace, vi rasserenate un po', quando penso a questo Vangelo, sempre penso a quello che mi è successo qui, mi viene sempre la pelle d'oca quando ci penso, nel 2011, quando abbiamo letto proprio questo Vangelo alla messa dei bambini, ed era più avanti l'anno liturgico, no? Di qualche settimana, quindi c'era ottobre iniziato, e io, come faccio sempre alla messa dei bambini, ho detto: chi vuol venire a aiutarmi? Tre bambine. Io ho detto: sì, venite, e questi incominciano con me a spiegare il Vangelo, come sto facendo adesso. Il problema è che subito mi hanno messo in difficoltà. Dice: io so chi sono i pubblicani, e questo va bene. E quella dice, un'altra dice: e io so chi sono le prostitute. Ahia, perché me l'ha spiegato mio babbo. Il babbo era in chiesa. Dice: le prostitute possono essere bianche o nere. Ho detto io: come le zebre a strisce. No, dice: sono bianche o nere. E poi sono quelle signore, sentite la definizione che gli aveva dato il babbo, sono quelle signore che vanno coi mariti degli altri. Già questo ci apre la mentalità. Noi pensavamo che fosse invece la categoria più ampia. Poi la bambina dice: i figli hanno fatto da cattivi tutti e due. E dice proprio questa parola: erano due disgraziati tutti e due, quindi sistemati per le feste. Dice: il figlio migliore è il terzo. Anche io ho detto: scusami Giulia, ma il terzo non c'è nella parabola. E lei, guardate i bambini, lei dice: sì, il terzo figlio, quello che dice sì e fa sì. Pensate. Allora, ovviamente la bambina non aveva altri strumenti, no, per collegare teologicamente quello che diceva, però se la nostra vita, come abbiamo appena finito di dire, è imitazione di Gesù, è vero quello che aveva in un certo modo inventato o capito questa bambina? C'è un terzo figlio, che l'autore della parabola è Gesù, che veramente ha detto sì al Padre e ha fatto sì nella sua vita. E noi che siamo, io non dico il primo figlio e il secondo, dico certe volte il primo figlio, certe volte il secondo, nella nostra vita cristiana, nel nostro cammino di fede, cosa dobbiamo fare in realtà? Dobbiamo imparare ad essere come Gesù. Dobbiamo diventare noi il terzo figlio, o meglio, dobbiamo essere con Gesù il terzo figlio. Quel figlio che ama il Padre. Ecco cosa voleva dire la bambina quando ha detto erano disgraziati. Che ama il Padre, che capisce l'amore del Padre, che capisce che il Padre vuole il tuo bene, che non ti chiede qualcosa per sfruttarti, per usarti, come fanno le persone comunemente, no? Già dicevamo questo nelle scorse settimane. Ma un padre che vuole il tuo bene, questo amore tu lo devi capire, e la tua vita deve essere un sì che tu concretizzi nelle tue scelte quotidiane. Che bella questa riflessione. E ripeto, mi viene la pelle d'oca tutte le volte, perché quella bambina non aveva strumenti teologici, scritturistici, ma è arrivata con l'aiuto del Signore sicuramente al senso pieno di questa parabola. La volontà di Dio, fare la volontà di Dio, dire a Dio sì. Questo sì lo diciamo tante volte, guardate che la parola amen vuol dire sì. Quando venite a fare la comunione, il corpo di Cristo, amen, vuol dire il corpo di Cristo, bene, io ci credo, sì, ci credo. Questo sì glielo diciamo anche tra qualche momento nel credo al Signore, quando diciamo, Signore, io aderisco a quella verità di fede che Tu hai rivelato e che la Chiesa mi propone come la strada giusta per il cielo. Quante volte diciamo sì al Signore? E quante volte invece concretamente la nostra vita è un no? Allora dire sì al Signore vuol dire far in modo che nella nostra vita ci sia questa adesione al cuore di Gesù, alla verità che Gesù ci insegna, ma poi le scelte che ci fanno quello che dobbiamo essere. La nostra vita che si impegna, si sforza di concretizzare quello che il Vangelo insegna. Di modo che, ecco allora che per noi è imprescindibile il Vangelo, per noi sono imprescindibili i comandamenti, per noi sono imprescindibili tutte quelle realtà sacre alle quali diamo una rilevanza fondamentale: la messa della domenica, la confessione, la comunione, la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, perché senza queste realtà il nostro è soltanto un sì esteriore. E voi sapete che questa questione della volontà di Dio è il campo nel quale si gioca la partita della nostra salvezza eterna. Gesù ha detto: il mio cibo è fare la volontà del Padre. E ancora nell'orto degli ulivi ha detto: io non sono venuto, o Padre, per fare la mia volontà ma la tua. E soprattutto, e questo lo sento con molta responsabilità anche per me, Gesù ha detto: non chi dice Signore, Signore, non molte parole, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Vivere come Gesù ci chiede, vivere come il Signore vorrebbe che noi vivessimo, vivere come se noi fossimo, e lo siamo in un certo senso, altri Gesù. E a questa immagine, sufficientemente completa, credo, per la riflessione sul Vangelo di oggi, ne affianchiamo un'altra, perché oggi è 1 ottobre e comincia il mese del Rosario. La Madonna parla di sé definendosi come colei che è la schiava del Signore. Dio ha guardato l'umiltà della sua schiava, dice Maria in casa di Elisabetta. Maria che serve, Maria che ha capito la dimensione del servizio, Maria che probabilmente ha sostenuto Gesù nella sua crescita perché Gesù imparasse umanamente la realtà del servizio. Maria che serve, Maria che è schiava, Maria che ci insegna ad ascoltare la parola di Dio, a viverla. E nei misteri del Rosario noi rimeditiamo continuamente gli episodi della vita di Gesù e di Maria, perché piano piano questo insegnamento diventi vita per noi. Così dicevano gli antichi, no? Gutta cavat lapidem, la goccia buca la pietra. Piano piano, piano piano, anche la nostra vita, con questo ripetersi della meditazione dei misteri del Rosario, si allinea, si mette in sintonia con l'insegnamento del Vangelo. Chiediamo allora nella messa che continua proprio questa grazia, la grazia di poter essere in noi, insieme a Gesù, il terzo figlio di questa parabola, il figlio che ama tanto il padre, che lo capisce, che apprezza questo amore del padre tanto da dire al padre sì, come facciamo subito col credo, ma poi anche da vivere con scelte, con decisioni, con opere che siano sì, come il Signore aspetta. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.